Buona giornata a tutti, eccomi qua. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima, scusate un attimo, con la prima parte della trasmissione, la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui alle ore 19 per leggere il libro dell'Anticristo e altre cose. In realtà la trasmissione di questa sera andrà a toccare ben tre argomenti anche diversi fra loro, però a volte, scusate un attimo, perché a volte questo può succedere, può accadere, ne abbiamo fatte anche di peggio. Comunque tre argomenti che sono tutti e tre legati alla stregoneria, al paganesimo politeista, e che hanno tutti una loro importanza fondamentale nelle cose che stiamo facendo. Ogni cosa è di un'importanza fondamentale, perché non sappiamo mai esattamente quando quella cosa ci possa servire o non ci possa servire. Bene, allora, il primo argomento di questa sera che andiamo a trattare è innanzitutto esporre gli incontri che facciamo. Allora, venerdì, vi ricordo intanto l'incontro di martedì prossimo con Franco, è la prima cosa che in ordine di tempo che avviene qui in Radio Gamma a Cadoneghe, mentre invece venerdì 19 gennaio alle ore 20:30 saremo a Marostica presso la nuova sede di Radio Gamma 5, dove faremo il primo incontro di stregoneria. Abbiamo intitolato il ciclo Incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista. E il primo argomento che andremo a trattare sono le determinazioni. Che cosa sono le determinazioni? Sono ciò che noi abbiamo, ciò che noi siamo. Da ciò che noi siamo andiamo ad affrontare l'infinito. Se noi non fossimo ciò che noi siamo, andremo ad affrontare l'infinito in modo diverso. Terremo un incontro al mese, il terzo venerdì di ogni mese. Naturalmente l'ingresso è libero, è gratuito. La discussione inizierà con una breve presentazione con quello che faccio, cioè quello che dico io, e poi ci sarà un dibattito, sarà una botta risposta e con le precisazioni. Perché un botta risposta? Perché io so cosa sono le determinazioni e le pratico le determinazioni nella mia vita, però ogni persona ha la propria visione, cioè per comprendere cosa sono le determinazioni, la volontà, sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, ascoltare le correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi. Ogni individuo ha il suo modo di farlo e parte da ciò che lui pensa sia il suo modo di fare, se vuole farlo. Cioè non esiste una verità da imporre, esiste sempre un percorso di libertà. Per questo la presentazione dell'oggetto della discussione è la prima cosa, e poi c'è la discussione, cioè c'è la discussione su come ciò avviene, perché avviene e il fine per cui ciò deve avvenire. Allora, appuntamento martedì qui a Cadoneghe con Franco, dove con Franco faremo il dibattito a seconda dei temi che ha in mente Franco, comunque che vengono proposti da qualcuno, e poi il terzo venerdì del mese, cioè venerdì 19 gennaio a Marostica alle ore 20:30. Quelli sono nostri. Qui è l'incontro con Franco e, diciamo così, è un incontro aperto a tutti quelli che vogliono dire qualcosa o fare qualcosa. Questo invece di Marostica è a tema, perché ha lo scopo di andare a definire gli incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista. Un incontro al mese, dunque. Questo è quanto per oggi. Il tema che andiamo a affrontare dal libro dell'Anticristo è un capitolo della seconda parte del libro dell'Anticristo. Vi ricordo che il libro dell'Anticristo è fatto da 5 parti e la seconda parte è la via umana al divenire eterni. Scusate un attimo solo che... No, qui, scusate. Vediamo un attimo solo, vi abbandono per un attimo.
Vivir feliz si empezamos a compartir.
rieccomi qua. Allora, la via umana al divenire eterno, il capitolo del libro dell'Anticristo. Oggi diremo che cos'è la verità. Questo capitoletto del libro dell'Anticristo, che cos'è la verità, è stato scritto nel 1985. Oggi che cos'è la verità? Ve l'ho detto in tante salse. Vi ho detto che noi non pratichiamo la verità, ma pratichiamo la libertà. E che cos'è la verità? La verità non è altro che la descrizione del livello di libertà che noi abbiamo raggiunto, sia libertà sociale, sia libertà individuale, sia libertà nella percezione, sia nell'abilità e nella libertà di manipolare le linee di tensione, di praticare stregoneria. Per cui la verità non è altro che il nostro personale soggettivo livello di libertà raggiunta. Naturalmente è superabile subito dopo, quando un altro livello di libertà raggiungiamo. A mano che saliamo sulla gradina, su un'ipotetica scala di libertà, diciamo così, modifichiamo la verità del mondo, la nostra verità. Cioè non esiste una verità se non all'interno del soggetto che descrive. Oggi ve l'ho spiegato così. Nel 1985 ho scritto invece in questo modo. La verità è un nocciolo di pesca dentro un diamante dalle milioni di sfaccettature. Ogni essere umano viene educato a guardare quel nocciolo di pesca da una sola sfaccettatura. Quando un essere umano inizia a seguire una strada per lo sviluppo della coscienza di sé, egli si sforzerà di vedere quel nocciolo di pesca da ogni sfaccettatura di quel diamante. Da quando abbandona la finestra imposta dal condizionamento educazionale, comincia a vedere quel nocciolo anche da altre sfaccettature e può affermare di aver iniziato a superare il condizionamento stesso. A tante più sfaccettature egli potrà affacciarsi, tanto più i legami imposti dal condizionamento educazionale si scioglieranno. Soltanto quando sarà in grado di alzare la mano e spezzare il diamante, prendendo in mano il nocciolo di pesca, solo quando egli riuscirà a far diventare una parte di se stesso nocciolo di pesca, cioè afferrare l'essenza numenica dell'oggetto con l'essenza numenica del soggetto o di una parte di esso, egli sarà giunto alla verità. Fare questo, superando il condizionamento educazionale, può essere faticoso e strano, ma ripetendo l'operazione questa diventa sempre più semplice, fino a diventare naturale ed ovvia del comportamento nel quotidiano della ragione. Quando si giunge al nocciolo, solo lo sviluppo della coscienza di sé, dell'essere luminoso che sta crescendo dentro l'essere umano, sa quando. La percezione è sempre un momento di sviluppo soggettivo, sia nella realtà del quotidiano della ragione che negli infiniti mondi della percezione alterata. Ogni certezza non appartiene al mondo della ragione o alle sue prove o dimostrazioni. La certezza nasce dentro il soggetto, ma solo l'essere luminoso crescendo sa distinguere quando è certezza e quando invece è solo autoinganno. Questo è il discorso della verità. Che cos'è la verità? La verità è la trasformazione del nostro percorso, è la costruzione della nostra libertà soggettiva, è il percorrere un cammino che da qua porta all'infinito. E ogni attimo in cui noi ci fermiamo per riprendere fiato e continuare il cammino, siamo in un momento di verità. La verità è il nostro, la nostra capacità, il nostro modo di descrivere il mondo. La verità è l'attimo attuale. Ma se nell'attimo seguente ho nuovi fenomeni, ho nuove informazioni, conosco nuove cose, costruisco un'altra verità. C'è un processo di trasformazione continua, verità dopo verità, situazione dopo situazione. Pertanto la verità, diciamo in stregoneria e nel paganesimo politeista, la verità non esiste. Esiste solo la capacità di un soggetto di descrivere quanto concepisce, quanto vede, quanto percepisce. Ma la verità non esiste. Esiste soltanto il percorso di libertà, dove un soggetto va a identificare gli ostacoli che si frappongono fra se stesso e quanto sente che sta ostacolando il proprio cammino. quanto sente che sta ostacolando il proprio cammino, è un qualcosa da rimuovere. Quando il soggetto rimuove quel qualcosa che sta ostacolando il suo cammino, nuovi fenomeni giungono a lui e una nuova descrizione del mondo, una nuova rappresentazione del mondo, un nuovo essere se stessi davanti al mondo si modifica. Per cui si modificando tutto questo si modifica la verità descrittiva all'interno di un percorso di libertà. Allora, diciamo così, nel paganesimo politeista in stregoneria la verità non esiste. Esiste solo la capacità dei soggetti di descrivere ciò che sanno e ciò che percepiscono. Esiste invece il percorso di libertà, cioè la capacità dei soggetti di rimuovere gli ostacoli che impediscono il loro sviluppo. Allora, in stregoneria, nel paganesimo politeista, esiste libertà, non esiste verità. La verità è solo una espressione soggettiva delle capacità del soggetto di interpretare, di leggere e descrivere il mondo, ma non ha un valore oggettivo. Ha un valore oggettivo all'interno di un sistema sociale all'interno del quale gli individui devono descrivere alcune cose in comune, ma tutti gli individui sanno che quanto loro descrivono è una mediazione dei propri sensi, una mediazione del proprio vivere civile. Allora, le mediazioni del vivere civile sono delle verità, ma sono le verità che quel sistema sociale, che quel vivere civile hanno raggiunto. Ma a mano che si rimuovono gli ostacoli del vivere civile, delle proprie verità, si giunge a una nuova libertà, si giunge a una nuova e diversa verità, si giunge a leggere e interpretare leggi o il vivere civile in maniera diversa. Dunque, nel paganesimo politeista in stregoneria non esiste il concetto di verità, e il concetto di verità va spazzato via, perché è proprio, il concetto di verità è proprio delle religioni monoteiste, perché nella verità il percorso di libertà degli individui viene bloccato, viene menomato, viene sacrificato. Nel monoteismo, infatti, non esiste libertà, ma esiste la verità del Dio imposta. Bon, 2 secondi di stacco e poi riprendiamo con un altro argomento. Ma avevo dei problemi di ordine ambientale. Passiamo allora al secondo argomento. Il secondo argomento, che l'avevo già anticipato nella prima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, è il discorso sull'uranio impoverito, o meglio, il discorso in generale sull'uranio. In realtà devo saltare poche pagine del libro dell'Anticristo, esattamente un paio, vabbè che è scritto stretto e piccolo, e arrivare a un altro argomento del libro dell'Anticristo. Nel libro dell'Anticristo arriviamo all'argomento superio e Dio psichistico. Bene, per quanto riguarda l'uranio impoverito, sapete benissimo che sono stati fatti un po' di bombardamenti di questa sostanza nei Balcani, e avevano già fatto una serie di bombardamenti simili anche in Iraq. Cioè, da un po' di tempo le forze NATO stanno usando questo tipo di materiale. Stando alle statistiche fatte, l'uranio impoverito non dovrebbe essere pericoloso per le esposizioni da radiazioni. Qual è il vero guaio delle statistiche fatte? Il vero guaio sono i tempi di esposizione e le soggettività che vengono esposte. In realtà la radiazione da uranio impoverito, ma anche da tutte le sostanze radioattive, non fanno altro che manipolare quella che è l'energia vitale delle persone. Cioè, non è come prendersi una badilata in testa e con una badilata in testa resti secco e vedi il bernoccolo. l'esposizione a a uranio oppure materiale radioattivo tipo il plutonio o tipo altre cose hanno degli effetti immediati, cioè degli effetti visibili se si è esposti a massicce concentrazioni di uranio, massicce concentrazioni di radiazioni, e hanno effetti praticamente nulli, non visibili diciamo, se si è esposto a bassissime radiazioni. Il problema è un altro, il problema è la soggettività degli individui. In realtà, a differenza di quello che pensano i monoteisti, l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza a un dio pazzo, e alla morte del corpo fisico non ha un paradiso che lo aspetta, ma un corpo fisico, palpabile, misurabile, e una struttura di energia. La struttura di energia di quel corpo, di quella struttura, con le azioni fatte dal corpo fisico, perché noi siamo esseri fisici, le nostre decisioni, le nostre scelte, costruiamo il nostro corpo luminoso. Ma se si è esposti a radiazioni molto pesanti, oppure radiazioni a bassissimo livello, per un certo tempo, una parte della nostra energia vitale si trasforma in energia vitale stagnata. Cioè, in pratica, i flussi di energia vitale tendono a bloccarsi. Quando si bloccano i flussi di energia vitale, non è che si prende questa o quella malattia necessariamente, semplicemente si predispone il corpo fisico a prendere qualunque tipo di malattia. Cioè, si è incapaci a far fronte a degli attacchi virali, si è incapaci a far fronte a degenerazioni tipo quella della leucemia che ha fatto tanto epoca. Comunque sta di fatto che i flussi dell'energia vitale rallentano. Questi effetti non si hanno a dose di radiazione costante, c'è una reazione degli individui costanti. Gli individui hanno dei livelli diversi di flussi di energia vitale, e quei flussi e quei livelli diversi di energia vitale si combinano con la radiazione nucleare, con le radiazioni da uranio, in maniera diversa a seconda di come l'individuo vive e di come l'individuo che precedentemente si è attrezzato meno per affrontare quella situazione fa fluire e modifica i propri flussi di energia vitale. Pertanto abbiamo una costante che è la radioattività di fondo data nel caso dei Balcani dal uranio impoverito, ma i soggetti, gli individui che vanno ad affrontare, che vanno a prendersi quelle dosi di radiazioni, hanno una struttura di energia diversa a seconda di come loro hanno vissuto, di come della loro qualità di energia fondamentale, di come loro si atteggiano nel mondo, di come loro vivono. Allora, se abbiamo 100 numero di individui che prendono la stessa quantità di energia di radiazioni da uranio impoverito, abbiamo 100 reazioni diverse. Non necessariamente 100 persone si ammaleranno di leucemia, ma 100 persone avranno assorbito quella quantità di radiazioni che si combina con la propria struttura di energia vitale, e la struttura di energia vitale si indebolisce. Indebolendosi la struttura di energia vitale, non necessariamente si prendono le malattie. Alcune persone possono anche riaccelerare i propri flussi di energia vitale. Perché? Perché hanno dei modi di vivere, dei modi di atteggiarsi, avevano una buona carica di energia di partenza, per cui possono apparire, dico, perché gli sforzi fatti sono sforzi, immuni da radiazioni. Altre persone non avranno la leucemia, altre persone invece avranno una predisposizione diversa a prendersi, non so, le influenze, prendersi attacchi batterici, a prendersi altre cose. Altre persone, infine, si prenderanno magari il cancro, magari non subito, magari non dopo un mese, due mesi o tre mesi o un anno, ma magari dopo 5 anni, 6 anni, 10 anni. E questo dipende non solo dalla carica di energia vitale che ha la persona, ma del modo che ha la persona di affrontare la vita, cioè il modo che ha la persona di manipolare la propria energia vitale. È chiaro questo? Questo è quanto afferma la stregoneria. Cioè, la stregoneria afferma questo, tanto per essere chiari. Allora, da io psichistico e superio E anche questo pezzo è stato scritto nel 1985. Si legge questo: chi si appresta a sviluppare il proprio potere di essere, sviluppando la coscienza di sé, può incontrare questi pericoli. Allora, i pericoli sono tre: accumulare molta energia vitale senza poterla o volerla scaricare; 2, accumulare molta energia vitale passando spesso nell'altro mondo senza essere perfettamente radicati nel mondo della ragione, nel mondo del quotidiano della ragione; 4, essere attaccati ed annientati fisicamente dal mondo dei cristiani o più in generale dei deisti e di chi si considera delegato a distruggere il pianeta; 4, subire un attacco sul corpo di energia e informazione. Questo attacco, l'attacco sul corpo di energia e informazione, viene subito da quei ricercatori circondati da un sistema retto e dominato da soggetti a forte quantità di energia vitale stagnata, in particolare fanciulli o fanciulle, che stanno preparandosi ad entrare nel terzo livello di sviluppo della specie umana. Sono attacchi occultati al mondo del quotidiano della ragione, normalmente non si avvertono neppure, in quanto agiscono quasi esclusivamente sul campo energetico degli individui. Gli effetti si sentono spesso solo in tarda età, quando diventa troppo tardi per ovviare agli effetti. Un caso comune si verifica abitando vicino a centrali per la produzione di energia vitale, di energia nucleare, molto sicure. Radiazioni, anche se in forma molto leggera, la radioattività, anche se in forma molto leggera, è in grado di rallentare e deviare i flussi dell'energia vitale all'interno del corpo degli individui. Sommando questo alle costrizioni del quotidiano all'interno del sistema sociale, i danni sulla formazione del corpo di energia diventano ingenti. Il corpo di energia spesso muore prima del corpo fisico. Questo è il discorso sulla radiazione e la radioattività, ed è quello che sta succedendo nei Balcani. Non necessariamente ci si ammala domani, o fra un anno, o fra 5, o fra 6 anni. Quando si distrugge l'ambiente in cui si vive, i soggetti reagiscono a questa distruzione modificando se stessi, e le modificazioni difficilmente vanno verso la costruzione dell'individuo, molto probabilmente vanno verso l'autoannientamento dell'individuo, perché all'interno di Era, all'interno dell'essere natura, tutto si equilibra. Cioè, se voi distruggete una specie, facciamo un esempio, le rondini, le zanzare aumentano di numero, e chi ha distrutto le rondini si troverà a dover affrontare le zanzare. E cosa fa per affrontare le zanzare? Spargerà una maggiore quantità di veleni, ma i veleni gli entreranno in circolo, per cui si avvelenerà anche lui. Naturalmente non succederà domani, succederà fra una generazione, due generazioni. Pensate a cosa ha fatto il DDT. Si trova ancora inquinamento da DDT addirittura in Groenlandia, insomma in zone dove non è mai arrivato il DDT. Pertanto ricordatevi sempre questo: portare una distruzione nell'ambiente in cui si vive, questa si ritorce sempre su chi l'ha portata. Solo che il ritorcersi su chi l'ha portata non è come i colpi di bacchetta magica del macellaio di Sodoma e Gomorra che ti dice fa sovvenire il diluvio universale e morite tutti, ma si innesta all'interno del ciclo vitale delle persone, si innesta nel suo DNA, si innesta nelle sue trasformazioni. Per cui distruggere l'ambiente significa distruggere anche l'essere che ha provocato la distruzione dell'ambiente. Perché ricordatevi, noi viviamo in media 70 anni, 80 anni, ma l'essere natura vive milioni, milioni e milioni di anni. Cioè, i tempi di trasformazione dell'essere natura sono infinitamente più grandi dei nostri, per cui vabbè, noi ci possiamo anche dire io ho distrutto la foresta, ma a me tutto sommato non è successo niente. Sì, vabbè, ma non è che muoia Sansone con tutti i filistei, non è che tu e basta. Esiste tutta la specie umana, esistono le generazioni che verranno dopo, esiste gli effetti della tua distruzione che si porta sulle generazioni. Pertanto non è che tu sei morto, tanto tu hai vissuto 80 anni, hai distrutto la foresta e non è successo niente. No, non è vero. È successo delle cose gravissime. Distruggere le foreste sta comportando dei disastri immani. Solo che le persone a volte preferiscono non vedere, non vedere si sentono assolte dei peccati, gli ha insegnato così la Chiesa Cattolica, e intanto stanno tentando di distruggere il mondo. Boh, passiamo a un altro argomento, va ragazzi, passiamo a un altro argomento. Cosa c'entra l'altro argomento con quelli precedenti? C'entra, sì, c'entra, perché le azioni fatte tanto tempo fa si ripercuotono sugli esseri umani oggi, fatte 2000 anni fa si ripercuotono oggi. E allora cosa si ci facciamo tanto per? Ci leggiamo un pezzo ci leggiamo un pezzo sulla diffamazione della cosmologia, della cultura e delle religioni pagane. E questo avvenne fra i primi delinquenti, i primi apologeti, i primi assassini cristiani. E siamo tanto, tanto, tanto tempo fa. Siamo all'incirca nel secondo secolo dopo Cristo. Aristide, Atenagora, Taziano, Tertulliano, Clemente, una prima banda di assassini che ha cominciato ad imporre il cristianesimo con la morte e il genocidio, imponendo la loro verità, imponendo il loro diritto di saccheggiare il mondo. Abbiamo parlato di due cose finora, vi ricordate? Il concetto di verità contrapposto al concetto di libertà. La libertà come modo di essere nel paganesimo, la verità come modo di imporsi del monoteismo. Abbiamo parlato di un'altra cosa, dell'uranio impoverito come capacità dell'uomo, come capacità del potere dominante di distruggere il mondo che ci circonda, di disprezzarlo, di annientarlo. Bene, adesso proviamo un pochino a vederci le idee con cui il cristianesimo si è proposto al mondo. Allora, vi ricordo ancora questa banda di assassini: Aristide, Atenagora, Taziano, Tertulliano, Clemente, eccetera. E vi sto leggendo da Storia criminale del cristianesimo, la polemica cristiana contro il paganesimo. A circa metà del secondo secolo, Aristide, uno dei primi apologeti, in uno scritto rinvenuto nel 1889, attenzione, nel 1889 è stato rinvenuto questo scritto di Aristide presso il monastero di Santa Caterina del Sinai. Condannava la divinazione dell'acqua, del fuoco, del vento, del sole e, non da ultimo, la venerazione della terra. E cosa diceva Aristide? Albergo della lurida immondizia degli uomini, degli animali selvatici e di quelli addomesticati, pieno delle azioni impure degli assassini. Un ricettacolo di cadaveri. Questo era il concetto che ha il cristianesimo della terra. Il bersaglio polemico prediletto da Aristide furono soprattutto gli egiziani, e ciò non dovrebbe sorprendere, visto che ancora ai nostri giorni alcuni studiosi parlano con disprezzo del obscure and tortuous cloak of Egyptian mythological language, grave colpa degli egiziani, i più ingenui e irrazionali fra tutti i popoli della terra, era quella di essere arrivati a divinizzare perfino gli animali. In realtà, gli studiosi di storia delle religioni discutono ancora oggi se presso questo popolo gli animali fossero realmente considerati divinità o rappresentassero semplicemente forme sensibili in cui gli dei venivano manifestandosi. Tutto ciò appariva comunque agli occhi di Aristide scandaloso e degno del più aspro biasimo. Questo linguaggio scandaloso, biasimo, sventura, immondizia, corrisponde più o meno a quando io dico testa di cazzo, figlio di puttana, pezzo di merda. Cioè, questo è il tono esatto, soltanto che chiaramente il linguaggio di allora aveva una significazione culturale e oggi il linguaggio ha un'altra significazione culturale. Tutto ciò appariva comunque scandaloso e degno più aspro biasimo. L'apologeta condannava senza mezzi termini la venerazione di divinità teriomorfe, l'adorazione dei pesci, delle colombe, dei cani, degli asini, delle teste di bue e di montone, addirittura della cipolla e dell'aglio. Se dopo mi dice come si disinfettava gli intestini. E non si rendono conto i miserabili, dice, che tutte queste cose non significano nulla. Il regno animale non significa nulla, il regno vegetale non significa nulla, la passione non significa nulla, e il mondo degli dèi nient'altro che follia, chiacchiere empie, ridicole e stolte, destinate a generare il male, l'odio e l'orrore. La depravazione, le guerre interminabili, le grandi carestie, la dura prigionia e l'impoverimento più totale. Tutto ciò si abbatte da secoli sugli uomini per una sola ragione: il paganesimo. Cioè, pensate a che livelli di menzogna, a che livelli di follia erano arrivati i cristiani. Sul finire del secondo secolo, Atenagora di Atene contestava il fatto che Dio, padre della ragione, venisse venerato in creature irrazionali, che la divinità assumesse le forme dell'uomo, degli uccelli e dei rettili, ma avvedutamente proclamava che ogni uomo doveva essere libero di scegliere il proprio Dio, e assicurava di non voler attaccare intenzionalmente le immagini delle divinità pagane, né di voler disconoscere le loro virtù miracolose, e volevo vedere come faceva, come del resto farà anche Agostino. E con quanta umiltà, diremmo quasi con devozione, Atenagora, nella sua supplica a nome dei cristiani, chiedeva indulgenza agli imperatori Marco Aurelio e Commodo, esaltando il loro saggio governo e la loro bontà e mitezza, l'amore sconfinato per la pace e filantropia, la loro sete di conoscenza, l'amore per la verità, le loro buone azioni, profondendosi in sostanza in una serie di lodi sperticate che ben poco si addicevano ai due imperatori. Nello stesso periodo, intorno al 172 in Oriente, Taziano, di origine siriaca, redasse una provocatoria invettiva contro il paganesimo. In poche parole, i cristiani leccavano il culo agli imperatori e nello stesso tempo attaccavano la religiosità, il modo di sentire e il modo di percepire delle persone. Per il discepolo Giustino, convertitosi a Roma al cristianesimo, divenuto in seguito capo della setta eretica degli Encratiti, per il filosofo barbaro Taziano, che egli stesso amava definirsi, come egli stesso amava definirsi, i pagani erano dei millantatori, degli ignoranti, degli attaccabrighe e degli adulatori. Si dibattevano nelle tenebre e nella vuota retorica, erano lascivi e bugiardi. L'educazione dei pagani, i loro costumi, la loro religione, il loro sapere era qualcosa di vacuo, insulso, folle. Nel suo discorso rivolto ai seguaci dell'ellenismo, Taziano ironizzava sulla millanteria dei romani e degli ateniesi, sulla schiera infinita delle vostre poetesse ed etere, buone a nulla e per di giorno. L'ex discepolo dei sofisti condannava l'intemperanza di Diogene, l'incontinenza di Platone, l'ignoranza di Aristotele e le varie chiacchiere di Ferecide e Pitagora, le fanfaronate di Empedocle. Safo altro non era che una donnetta lasciva preda della follia d'amore. Aristippo, un libertino con l'aspetto di santo. Eraclito, un autodidatta superbo. In breve, tutti i chiacchieroni. Nessun vero maestro, capaci di riempirsi la bocca di parole ma intellettualmente poco acuti, si aggiravano con le unghie sfoderate come le bestie selvatiche. Questo era il concetto che avevano i cristiani della filosofia, dei filosofi. Taziano inoltre condannava la retorica antica, condannava le scuole, condannava il teatro, condannava i luoghi in cui ci si dilettava nell'ascolto delle declamazioni piene di oscenità e non mancava di criticare aspramente la cultura per i suoi temi, i suoi modelli, nonché la poesia e la filosofia greca. Non si stancava di mettere a confronto la ciarlataneria dei pagani, la loro stoltezza e degenerazione con l'immensa saggezza dei cristiani. Abbiamo visto dopo 2000 anni, no? Le dottrine ingannevoli dei demoni accecati e gli insegnamenti della scienza dei cristiani, della nostra scienza. Chiunque amasse la filosofia, secondo Taziano, doveva rivolgersi alla Chiesa, tra noi ci sono, tra noi, dice Tiziano e Cristiano, non ci sono stolti, non diciamo sciocchezze, voi invece seguite gli insegnamenti dei greci, noi non mentiamo, mentre le vostre chiacchiere sono insensate. Tra le verità di cui si sentiva l'araldo, Tiziano includeva anche le favole macabre secondo cui i pagani si nutrivano della carne dei cristiani per impedire che questi resuscitassero. Bello, no? Sputtanare sempre. Lo scritto di Tiziano, figurate cosa sta facendo Wojtyla adesso, lo scritto di Tiziano, configurandosi come un'aspra requisitoria contro le grandi acquisizioni della cultura ellenistica in tutti i campi del sapere, rappresentò il primo passo verso la diffamazione della cultura pagana, destinata in tal modo in Occidente a subire una sorta di proscrizione, a cadere nel dimenticatoio per quasi più di un millennio. Tuttavia, mentre uno studioso dotato di un certo acume critico come J. Jeff Ken vede in Tiziano un nemico della cultura orientale, un raffinato ipocrita, un erudito fanfarone da quattro soldi, un pensatore superficiale, un bugiardo privo di benché minimo senso di onestà verso se stesso e verso gli altri, la parte cattolica invece ancora oggi si difende e dice il valore e la bellezza del nucleo tematico principale dello scritto di Tiziano, che già nel IV secolo, secondo Eusebio, era per molti degno delle più alte lodi. Anche il vescovo di Cesarea, il discorso per i seguaci dell'ellenismo, sembra l'opera più bella e più significativa di Tiziano. Cioè, mentire, sputtanare, insultare, usare l'ignoranza, esaltare l'ignoranza, era l'opera più significativa di Tiziano. Tiziano comunque si collocava in un'ideale linea conduttiva della Chiesa antica, che partendo da Sant'Ignazio, il quale respingeva ogni contatto con la letteratura pagana, arrivando a rifiutare in blocco persino l'insegnamento scolastico, e dal vescovo di Smirne, Policarpo, anch'egli sulla stessa lunghezza d'onda, arrivava a Erminia e alla sua tanto rozza quanto inconsistente denigrazione dei filosofi pagani. Il padre della Chiesa Ireneo e al padre della Chiesa Ireneo e al vescovo di Antiochia Teofilo, tutti costoro disprezzarono la filosofia antica, la condannarono definendola una frottola menzognera, assurda, insensata, folle, eccentrica. Secondo Teofilo, spirito ben modesto, ma titolare di una cattedra episcopale fra le più importanti, i grandi rappresentanti della cultura greca non avevano prodotto altro che sproloqui, vane chiacchiere, priva della più piccola scintilla di verità, destituite di ogni fondamento. Anche Tertulliano si mosse nello stesso solco. Da uomo di cultura bilingue, come si addiceva ad un vero cristiano, egli poteva difendere la tolleranza, ammettere che si pregasse Giove o l'altare della Fides, protestare contro chiunque minacciasse la libertà di culto e impedisse che la divinità da ascoltare fosse il frutto di una libera scelta. E tuttavia non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avessero in comune un filosofo e un cristiano, un discepolo dell'ellenismo e un discepolo del cielo, un mistificatore e un sostenitore della verità, uno spirito menzognero e un custode della verità. Di fatto Tertulliano rifiutò in blocco senza compromessi la filosofia antica, sebbene su di essa si fosse compiuta la sua formazione culturale, e sferzò tutta la cultura greca nel suo complesso. Essa non aveva nulla a che spartire col cristianesimo, piuttosto lo aveva con la stoltezza e col diavolo, e se mai si fosse avvicinata alla verità, cioè era venuto per caso o per plagio. I pagani plagiavano, non i cristiani, che hanno rubato qualunque cosa. La quintessenza del peccato, il più grave dei sette peccati capitali, rimaneva per Tertulliano il culto degli dèi. Di fatto, nient'altro che forze della natura e potenze sensuali personificate e divinizzate. Forse nessun altro autore cristiano antico combatté l'idolatria in modo così sistematico. Con soddisfazione egli constatava lo scarso rispetto dei pagani verso i propri idoli e le proprie tradizioni religiose. Prendeva di mira l'inerzia degli dèi, denigrava il carattere osceno dei miti che li riguardavano, lamentava il fatto che un cristiano ovunque si recasse fosse costretto a imbattersi nelle divinità pagane. Tertulliano interdisse ai cristiani qualsiasi attività avesse a che fare con l'idolatria, dalla fabbricazione di statue di divinità alla loro vendita o a tutte le professioni a servizio dei pagani, compreso il servizio militare. Persino un estimatore della filosofia greca come Clemente di Alessandria, sul finire del III secolo, nel suo Logos Protreptikos, condannava la tanto celebrata mitologia classica, i tempi dedicati agli dèi, gli oracoli inutili con le loro profezie, o meglio con le loro chiacchiere deliranti, le folli scuole dei sofisti, dove si insegnava a un pubblico di miscredenti, e le bettole piene della pazzia eretica. Anche nei misteri dei pagani Clemente non vedeva altro che menzogne ben mascherate, manifestazioni del loro sacro delirio, orge ingannevoli, assolutamente indegne dell'uomo, fonti di disgrazie e di rovina, empi culti in grado di far presa unicamente sui più rozzi fra i barbari della Tracia, sui più stolti fra gli abitanti della Frigia e sui greci miscredenti. Clemente non si stancava di condannare anche la divinizzazione degli astri, del sole, caratteristica soprattutto della religione persiana, il culto della terra, delle piante, dei frutti, dell'acqua, tipica degli egiziani, si pensa al Nilo, e non meno dell'erotismo e della sessualità. Sulle stesse linee si rimosso prima Clemente, Aristide, e dopo di lui si muoveranno Firmico Materno e Attanasio, che nella sua Orazio contra Gentes deplorerà non solo la venerazione delle immagini sacre, sacre degli uomini e degli animali, ma anche delle stelle e delle forze della natura. In sostanza demolirà i fondamenti della religione pagana, vedendo in essi nient'altro che forme di immoralità e di depravazione sessuale. Infatti per i cristiani la sessualità sarà usata per costruire fobie, odio, terrore, morte, distruzione. I cristiani mostrarono dunque una totale indifferenza nei riguardi del fascino esercitato dai cicli naturali sui pagani, nei riguardi delle loro interpretazioni del mondo legate ai miti ancestrali della fertilità, dell'empatia verso gli eventi terrestri e cosmici. Fu estraneo ai cristiani quel sentimento della bellezza e della pienezza dell'esistenza che caratterizzava invece il paganesimo. Tutto ciò che riguarda queste divinità, scrive Plutarco a proposito della religione egizia, è posto a fondamento della ratura e della semina, alla nascita dei frutti della terra. Esse sorgevano a simbolo del divenire inarrestabile, connaturato all'esistenza. Ecco, questa contrapposizione, cioè i cristiani che sanno solo inveire, insultare, offendere, danneggiare, distruggere, si rivela fin dai primissimi anni del cristianesimo. Il cristianesimo non apporta niente all'umanità. L'unica cosa che il cristianesimo apporta all'umanità sono i campi di sterminio, le torture e le devastazioni. Questo è il regalo che il cristianesimo fa all'umanità. Non ha niente. Può solo offendere quando non può alzare i roghi. Dopo le offese, quando Costantino comincerà a permettere e metterà l'editto di tolleranza, cominceranno a macellare i pagani e gli imperatori cristiani cominceranno a dare i pagani in pasto alle fiere, perché ricordate che sono i cristiani a far mangiare i pagani dalle fiere, sono i cristiani che usano i circhi per macellare le persone, non i pagani, sia chiaro questo. Se dopo bisogna aspettare 1000 anni, 1500 anni per riuscire a sapere che il Colosseo era stato costruito dopo che Nerone era morto, è chiaro che i cristiani hanno attraversato la storia sputtanando, offendendo, macellando, distruggendo. E ancora oggi, in questo momento, i missionari cristiani in Africa e in America Latina massacrano, distruggono, annientano, alimentano la miseria e alimentano tutto quanto di peggiore c'è nella vita, cioè impediscono agli esseri umani di ricostruire la loro vita, aumentano negli esseri umani la predisposizione ad ammalarsi, la predisposizione a distruggere se stessi. Ricordatevi, i missionari sono assassini, assassini, assassini. Un missionario è solo assassino, va solo per costruire la miseria, va solo per distruggere... scusa, un attimo solo.
Estamos muy agradecidos de regresar.
Sono qui di nuovo, scusate un attimo. Bom, prendiamo le linee telefoniche 049 700 700 e 049 700 838. Allora, ritorniamo ancora una volta, cioè del cristianesimo non resta niente, perché voi prendete un attimo le mie conferenze o i dibattiti che faccio, nessun cristiano è in grado di affrontarle. Perché? Perché un cristiano deve costringere le persone in ginocchio, deve dire questo è il mio Dio. Quando tu gli dici il tuo Dio è una fogna, perché semplicemente il tuo Dio non esiste, non ha una rappresentazione e non è utile agli uomini, cioè solo danno agli uomini, il cristiano non ha nulla da ribattere. E cosa, come risolse questo nella storia del cristianesimo? Alzando i roghi, con gli eretici non si discute, li si ammazza. Questo era ciò che il cristianesimo ha fatto nella storia. Perché l'essenza del cristianesimo è la costruzione dei campi di sterminio. Allora, abbiamo visto all'inizio della trasmissione il concetto di verità contrapposto al concetto di libertà, o meglio, il concetto di verità come capacità di un soggetto di descrivere il mondo, che però si modifica continuamente attraverso la possibilità del soggetto di acquisire nuovi fenomeni e nuove istruzioni. Abbiamo visto che ciò che è importante non è stabilire qual è la verità, importante è stabilire cosa in questo momento blocca la mia libertà. Quali sono gli ostacoli che bloccano la mia libertà e che io posso affrontare e rimuovere? Questa è la prima domanda che mi devo porre. Ogni volta che io rimuovo un ostacolo, modifico la mia percezione del mondo e ho una descrizione diversa di verità. Il secondo aspetto che abbiamo visto è il saccheggio nel mondo che ci circonda. Cioè, quando nei soggetti, quando negli individui non c'è la capacità di riconoscere nel mondo che ci circonda se stessi, cioè la propria divinità, il proprio modo di essere, non si riconosce nell'altro se stessi, ma lo si considera un essere inferiore, un essere a disposizione, un mondo che è a disposizione, gli alberi che sono a disposizione, ci si arroga automaticamente il diritto al saccheggio. Cioè il saccheggio non è più una cosa che uno fa perché ha sbagliato, perché non sapeva, ma il saccheggio diventa una emanazione del proprio diritto soggettivo, è manifestazione del potere di avere. Io sono il padrone del mondo, io lo posso distruggere, tanto sono il padrone, che se me ne frega. Per cui c'è il disprezzo nei confronti del mondo, perché? Perché non c'è la capacità di riconoscere il mondo noi stessi. E poi abbiamo visto come la distruzione del mondo in realtà sia avvenuta proprio ad opera del cristianesimo fin dai primissimi momenti. La distruzione della religiosità pagana non è stata una distruzione della religiosità pagana per confronto religioso, ma è stata la distruzione della religiosità pagana finalizzata alla distruzione del mondo, alla distruzione degli uomini. Pronto?
Pronto? Pronto?
Dimmi.
Buonasera. Voglio dire questo, che i greci di Serbia. Pronto?
Sì, dimmi.
I greci di Serbia si sta combattuto l'ultima guerra adesso con l'uranio e credeva di eliminare la Serbia con interazzi. In realtà il Veneto si rialza e quando che passava i greci per l'Italia, in Magna Grecia, e passava per il Veneto, e il Veneto difende le teorie greche qui di Magna Grecia, siccome che aveva i contadini la cultura greca, no? Ricadeva lui di fare il discorso economico, di fare il discorso di piegare la Serbia, perché
è uguale, ti va meglio a fare quello
che fa. Il discorso è che interazzi che gli ha fatto per dimostrare come che gli Zinta venne in guerra e che gli ha fatto per piegare la Serbia e dopo la Serbia si è diventata occidentale, che vabbè. In realtà c'è stato che il Veneto se la sueva e gli disse mi piegare la Serbia, così a Magna Grecia se la sueva anche io, l'Italia si è diventata Grecia. e poi vale manco dire i preti che sia Grecia, che si diventa ortodossa o che si diventa con chi vuoi lui. In realtà la Serbia, la Grecia, quando si sta Pilo che ha combattuto. E Grecia un'altra volta che vinse il Grecia, come che si è perso contro che la gente ha. E i nostri fratelli. E voi dire una cosa, Francesco, Don Francesco, che si è fatto merito di Gian Maria e di Tommy.
Lasciamo perdere.
Aspetta, è importante.
No, è importante che lasciamo perdere.
È importante sapere come chi roba.
Ciao. Scusate, ma bisogna che mantenga un attimino la trasmissione al minimo livello. Scusa, Alessandro, però non potevo andare avanti in questo discorso. E quello che a me mi interessa di più, tanto che c'era un po' di confusione in quello che ti hai fatto, cioè Piro avviene prima di Cristo, 200-300 anni, e l'ortodossia in Grecia avviene fatta nell'800 circa dopo Cristo. Comunque non stiamo a fare discorsi di specie o di razza o di gruppi, per piacere, perché sennò mi fa anche girare un fiantino di scatole. Allora, diciamo ancora un'altra robettina invece. E la terza cosa di cui abbiamo parlato oggi è qual era il concetto nei confronti dei pagani che aveva i cristiani. Cioè, io non dico che un cristiano è già un pezzo di merda semplicemente perché è il se cristiano o adora il suo Dio. Per me può tranquillamente adorare il suo Dio. Dico che è un pezzo di merda quando l'adorazione del suo Dio la impone con la forza e la violenza agli altri. Perché? Perché il paganesimo comprende tutte le concezioni religiose che hanno gli uomini, per cui per me è assurdo di imporre a un uomo una concezione religiosa. Pertanto, se io attacco il cristianesimo, non attacco il cristianesimo semplicemente perché quello è il cristianesimo, ma attacco il cristianesimo per i danni e per la devastazione che il cristianesimo porta nel sistema sociale degli uomini, ritenendosi padrone degli uomini e in diritto da saccheggiare gli uomini. Perché un cristiano non andrà mai dal suo Dio a dirgli: tu sei un pezzo di merda perché hai distrutto l'umanità col diluvio universale. E questo per un pagano è una cosa aberrante, perché se io trovo delle persone o trovo degli dèi che fanno qualcosa per saccheggiare gli uomini, ma li faccio un mazzo tanto. Cioè, non vado ad avere la sottomissione al Dio. Il Dio è tale nella misura in cui mi cammina a fianco, e io divento un Dio nella misura in cui cammino a fianco agli dèi. Per cui il mio modo di concepire la vita è sempre un modo di libertà, cioè è rimuovere quelli che sono gli ostacoli miei personali, gli ostacoli del sistema sociale, gli ostacoli della vita quotidiana, gli ostacoli che possono bloccare i cammini di libertà degli individui, dei popoli, dei sistemi sociali, delle città, delle nazioni. Pertanto, riuscire a concepire qualcuno che mette in ginocchio qualcun altro o che impone una verità bloccando la libertà degli uomini è una cosa assolutamente inconcepibile e inaccettabile. L'unica cosa che io ammetto è che prima di tutto che già dall'imperatore Cesare Augusto in poi c'era già stata l'idea dell'uomo Dio, mi sono il parò, e qua il cristianesimo ci ha marciato alla grande. E la seconda cosa che è importantissima è che i pagani, ma quelli che seguivano le religioni antiche, che io posso chiamare pagani, torno a ripetere, gli altri non se lo dovrebbero permettere, non avevano la concezione dell'esistenza di un male, di una devastazione talmente grande e talmente assoluta che nella storia non si era mai, dico mai, presentata. Cioè, l'uso del campo di sterminio, l'uso del massacro, l'uso della tortura per questioni religiose è una cosa che non era mai avvenuta. Tant'è un altro aspetto che è importantissimo. Noi abbiamo una serie di guerre, e sono le guerre giudaiche, che iniziano contro gli ebrei e vengono finite dagli ebrei da Tito, figlio di Vespasiano, credo. Ebbene, i romani ci hanno messo qualcosa come un centinaio d'anni per riuscire a comprendere che gli ebrei stavano facendo il massacro, cioè stanno tentando di fare le guerre per questioni religiose. Cioè, era talmente assurdo, talmente inconcepibile nei vari sistemi religiosi pagani che qualcuno facesse delle guerre per motivi religiosi, che non c'erano arrivati. cioè talmente inconcepibile che non l'hanno capito. Quando lo hanno capito, quando Tito ha capito questo, effettivamente ha raso al suolo il Tempio e ha allontanato gli ebrei dalla Palestina, perché se la religione che praticate, se il Tempio che praticate deve essere un motivo di scontro e di distruzione degli esseri umani, il Tempio e la religione che praticate diventa un'offesa per gli esseri umani. Cioè una religione deve camminare assieme agli esseri umani, deve essere parte della costruzione della ricchezza degli esseri umani, non può essere fonte di guerra fra gli esseri umani. Certo, se uno dice però non son mi sono inviato di Dio, Tito te metti in genocchio, beh caro mio te faccio un mazzo tanto, e Tito gli ha fatto un mazzo tanto. Bom, allora purtroppo i pagani non si accorsero che i cristiani facevano guerra solo per motivi religiosi. Per motivi religiosi hanno macellato qualcosa come 2 miliardi alla fin fine di persone. Cioè direttamente e indirettamente hanno attraversato 1700 anni di massacri. Io chiudo qui la trasmissione. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo altresì che su internet trovate tutto quello che noi facciamo e ci si arriva in modo semplicissimo. In qualsiasi motore di ricerca cliccate il nome Claudio Simeoni, vi dà sicuramente una serie di pagine dove sono dentro, sicuramente. Questo vale per Google, Virgilio con la ricerca con Google, vale per Arianna, il motore di ricerca di Infostrada, vale o Yol, vale per Altavista, vale per Yahoo, vale per tutti i principali motori di ricerca, vale per TechnoSec, vale per tutta una serie di motori di ricerca. Ho visto che anche certi motori di ricerca che nemmeno immaginavo, tipo Mamma del Canada, ci sono dentro, insomma. Bon, per cui potete trovare tutto, potete informarvi, e vi ricordo l'appuntamento martedì con Franco e venerdì 19 gennaio che cominceremo il ciclo di incontri e dibattito sul, vediamo un attimino, sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista, in pratica il crogiolo dello stregone. Ciao ancora e a risentirci giovedì prossimo.